Allora, facciamo la terza parte, che è quella più, come dire, istruttiva, quella che serve a fare delle cose. Allora, questi sono altri esempi, altre cose di cui si potrebbe parlare, in altri, magari lo facciamo. Come si fa a fare questa ricerca? Ma ancora prima, chiedo anche a Rosetta e a Gaetano, seguitemi, i ragazzi non devono fare revisione se non hanno il materiale che è l'immediata risposta a questa lezione, se no è inutile che uno fa lezione. Cioè, se uno fa lezione e poi la mette da parte e poi dopo non serve a nulla. Allora, la cosa fondamentale è che fanno revisione le persone che hanno il suddetto materiale, quello di cui sto parlando adesso. Gli altri non è mica che sono fucilati, capiscono nel frattempo anche di cosa stiamo parlando e quindi o vanno nell'ultima parte della giornata oppure ricominciano da lunedì. Il discorso è quello, noi dobbiamo, diciamo, come dire, seguire il filone dell'apprendimento e dell'insegnamento, cioè non dobbiamo fare un lavoro di semplice supporto. Quindi noi adesso cominciamo un giro intenso di revisioni, e le revisioni riguardano, diciamo, l'insieme del progetto. Molti di voi non hanno piante che abbiano questo nome, alcuni non hanno neanche ancora il plastico. Cioè, tutto il materiale che abbiamo detto si dà per scontato che voi l'abbiate, ma la prossima tornata di revisione partono dalla ricerca espressiva, non parte dal discorso che io so già dato due cose per cui è, no, voi adesso, da adesso a mercoledì, fate quello che vi sto dicendo adesso, mostrando il materiale che ci avete. Sulla base di questo si comincia a discutere di quello, si dissemina il metodo e a poco si recupera anche tutto il resto del progetto. È chiaro? No? Sei d'accordo? Se no è inutile che lo abbia fatto, diventa cultura generica se voi non fate poi l'allenamento che vi è richiesto. È chiaro? Ok. Allora, quindi le prossime revisioni, voi che siete qua già sei, gli altri che lo capiranno man mano, parte dal fatto che voi investite un pochettino di tempo da adesso a mercoledì, un certo numero di tempo, per cominciare a fare questa ricerca espressiva. Se no, tutto è inutile, tutto è letteratura, per noi non è letteratura, è tutto istruttivo, cioè serve per voi e per il vostro progetto, mica che serve per sapere come ha ragionato Terragni, cioè poi niente come ha ragionato Terragni, è soltanto esemplificativo. Allora, qual è il metodo che noi, diciamo, abbiamo sperimentato negli anni e funziona abbastanza bene? Allora, l'idea è questa. L'idea è innanzitutto di scegliere uno e uno solo dei prospetti dell'edificio, d'accordo? Focalizzarsi soltanto su uno. Quindi non fare una ricerca che si rivolga a tutti, ma uno che per qualche ragione vostra vi sembra particolarmente significativo e in qualche maniera ragionare e applicare queste categorie a uno e uno solo. Perché questo? Perché in realtà una volta capite le chiavi e una volta capite il modo di fare, è abbastanza facile poi riapplicarlo al resto. Uno ha creato una sintassi, un vocabolario, sa che vuole fare, ma se non sa che cosa vuole fare da nessuna parte diventa, diciamo, una ricerca inutile. Quindi la prima regola è focalizzarsi su uno e un solo prospetto. Qual è la seconda scelta? La seconda scelta è che siccome noi dobbiamo fare una ricerca, non dobbiamo fare il progetto, il prospetto, noi dobbiamo fare la ricerca espressiva. Quindi dobbiamo avere degli strumenti che facilitano la ricerca, facilitano il percorso della ricerca e non, diciamo, il prodotto è alla fine della ricerca. Con un metodo abbastanza simile che abbiamo cercato di insegnarvi per le scacchiere e per le altre cose, soltanto che adesso le applichiamo alla ricerca formale ed espressiva. La base di questo metodo consiste in questo, nel disegnare una cosa che noi possiamo chiamare scheletro, diciamo così in una prima immagine possiamo chiamarla scheletro, che rappresenta in maniera estremamente schematica quelli che sono i fili fissi e i fili variabili del vostro progetto. Allora, immaginiamo di essere terragni, d'accordo? Immaginiamo di essere terragni. E immaginiamo che a terragni è stata chiesta questa, diciamo, questo esercizio, d'accordo? Ok. Che fa lui? Nei tempi andare il gioco. Mi accendi la luce? Lui ovviamente non c'ha l'idea. Lui dice, vabbè, il professore mi ha chiesto lo scheletro, cioè i fili fissi e i fili morti. Lui che fa? Lui dice, bene, allora qual è lo scheletro, cioè la realtà della mia cosa? Beh, è un edificio, cioè dei pilastri, perché io stavo in mente questo. Sono tot. E poi io ho 4 piani. Dopodiché che fa? C'è un altro pennarello di un altro colore?
Fare evidenziatori,
va bene, ok, un evidenziatore. Questo qui rappresenta la realtà dell'edificio, cioè 4 piani, queste campate, questa cosa di com'è, diciamo. Poi tu puoi considerare, beh, vabbè, poi c'ho magari delle cose che io già so che sono particolarmente decisive per la pianta, cioè per esempio io so che la parte delle saldinate grosso modo mi occupa questo spazio, quindi in qualche maniera io so che c'è qualche elemento particolare, no? Che corrisponde a questa cosa, oppure io so che qua c'è una scala, per esempio, d'accordo? Cioè ho qualche elemento che rappresenta un filo fisso, cioè delle cose che rappresentano la realtà di questa piatta. Ho disegnato questo schema, d'accordo? Dopodiché, un'altra cosa che è molto importante da considerare è, come dire, perché ha una grande importanza simbolica, è segnare qua in alto e qua in basso una linea virtuale, che è la linea che in alcuni casi è molto importante, che è quanto l'edificio può variare, come dire, nell'attacco al cielo o nell'attacco a terra. Per esempio, in alcuni casi l'edificio ha una grossa parte sotterranea, d'accordo? Quindi, diciamo, questo non è soltanto 50 cm di variazione, diventa una cosa che è un vero e proprio sotterraneo, d'accordo? È a un metro in più. Allora, questo disegno rappresenta lo scheletro, che non è neanche esattamente uno scheletro costruttivo, è quali sono gli elementi fissi di questa cosa che io devo andare a fare. Nel caso di terragni, diciamo, queste sono le cose fisse che lui deve andare comunque a fare. Una volta che c'ha questo, che cosa fa lui? Fa una semplice operazione. Datemi un pezzettino di carta da lucido, chiunque ci abbia un pezzettino di carta da lucido. La matita te lo ridate a te? Nessuno c'ha neanche un piccolo pezzetto di carta da luce, no? Un foglio, dammi il foglio del genere. Un foglio di carta da luce, la salto io che faccio, la metto sopra, così, per questo ci tenevo a avere questo qua. E che faccio? Mi comincio a guardare questo schema, no? E mi comincio a pensare, aspetta un attimo, facciamo una silhouette molto particolare di questa cosa. Qua lo scaviamo, qua lo facciamo, qua facciamo così, oppure no. Ma c'ha un senso questa cosa? Magari no. Allora me ne faccio un'altra. Ma se invece fosse, se io la facessi più semplice, che ne so, ma c'è senso sta cosa, me la guardo, dopo un po', dopo un bel po', io arrivo alla decisione in realtà di tenerla compatta. E dopo un bel po' che io decido di tenerla compatta, ce la vado abbastanza. Magari dopo questo io qua ho provato anche a fare un chiaroscuro. Magari quando sono partito dalla silhouette ho fatto un paio di chiaroscuro, ho pensato ma come potrebbero essere questi elementi di ritmo di questa cosa? Lo faccio rispetto al mio scheletro, lo faccio in assoluto. Perché è tutto lì il trucco, lo faccio rispetto allo scheletro. Perché in qualche maniera non è una cosa in assoluto, è una ricerca in qualche maniera applicata. Dopo aver fatto un bel po' di cose, mi comincia a venire in mente, ma sai che ti dico, se io questo lo faccio in realtà soltanto con fatto così, e se io queste qui me le tratto come se fossero delle fasce, diciamo, come dire, che fanno proprio esattamente questo gioco, e qua magari la struttura me la diverso, e mi viene a poco che questa qua me la tengo compatta. Cioè a poco mi ci lavoro sulla cosa, ma lo faccio con questo metodo. A un certo punto, dopo un po', il cervello mi si attiva. All'inizio è completamente fermo, poco a poco mi si attiva, ma perché ne sto dicendo che è facile? Non è facile, perché non so il risultato. Capito? Non è che se sto bravo e ligio ho il risultato, e se no, non lo so. Non lo so. È una ricerca, magari non succede niente. L'unica cosa interessante qual è? Che è un metodo però, questa è la grande differenza, che vi stiamo dando un metodo. Cioè, vi stiamo dando un modo di fare questa ricerca e non ce n'è un altro che noi vi stiamo trasmettendo. E siccome lo trasmettiamo, noi pretendiamo che sia fatto. Non so se è chiaro. Ecco perché la revisione non parte se loro non hanno questo. Perché sennò è tutto inutile. È inutile che insegni un metodo se poi non è a posto di scherzo. È inutile. Che cosa vuol dire questo in maniera tecnica? In maniera tecnica vuol dire che questo schema fatevelo pure in AutoCAD, va benissimo, cioè perché la sua base è che sia abbastanza preciso, è tutto lì, e che l'altra ragione è che sia fatta una volta per tutte, ha bisogno di due cose, uno che sia fatta una volta per tutte e che sia fatto preciso, ma io ci metto un quarto d'ora, io ci metto chissà quanto, però deve essere fatto preciso, d'accordo? Quindi fatelo pure in AutoCAD, va benissimo nel caso specifico. Ma non potrete mai, e poi 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 mai, fare questa ricerca con la squadretta con l'AutoCAD. Mai, e poi mai, e poi mai, e poi mai. Mi spiego? Non c'è altro modo che questo. Ecco perché mi sento un'altra questa cosa di voler pensare di altro all'ultimo. Questo sistema non si può fare se non si hanno i due strumenti, che sono la base precisa su un foglio di carta bianca o sul cartoncino, come volete, perché non è altro che la base su cui poi voi andate con questo coso e andate con, attivando il cervello pensando su queste categorie, anche che vi servono le categorie, individuando una prima volta come potrebbe essere la silhouette, com'è la cosa, com'è questo, com'è quello, poi fatta una, che cosa succede allora di quello, cioè a poco facciamo delle ipotesi, Quando 4-5 persone hanno capito questo, poi il sistema si propaga. Questo è, diciamo, il concetto. Come qualunque altro strumento, come le scacchiere, come le altre cose, una volta che uno capisce, dopo un po' in un gruppo le tecniche poi diventano più originali, uno la fa in un modo, uno la fa in un altro. Quindi, questo è quello che dobbiamo fare. D'accordo?
Sì,
esattamente. Sono esattamente queste, sono le cose su cui io sono abbastanza certo a questo stato, questo è. Quindi se io so che esiste un blocco scala, più o meno me lo piazzo. Se esiste, so che esistono delle rampe, più o meno me le metto, capito? Sono le cose che io so che ci devono essere, che derivano dallo stato di conoscenza del mio progetto a questo momento. Quindi diciamo, io in scadenza che scelte mi faccio? A, quale prospetto fare? Dei 3, 4, 5 che ho a disposizione, perché in qualche maniera mi sembra quello che a me vale, penso che valga la pena farlo. Dopo mi faccio i fili fissi, cioè se ho un edificio lungo e basso un chilometro è una cosa, se ho un edificio che è compatto così è un altro, se ho un edificio che ha 4 livelli costruiti, perché io so che ha 4 livelli, cioè, mi spiego, queste cose che sono le cose fondamentali mi creano lo scheletro, che io qua in questo caso ho i fili fissi. Ricordatevi bene con attenzione questi discorsi di queste altre fili di variazioni, che sono molto importanti, perché immaginate perché sono molto importanti. Immaginate Lucan che ha fatto l'edificio a torre, o immaginate Tower, no? Immaginate Tower, che cioè se lui deve fare lo schema, che praticamente quelli sono due piani. Quello, se lui deve fare lo scheletro di quell'edificio, il genere di edificio è questo, diciamo, no? Alla fine, perché sono due piani, c'è un solaio, ci sono le campiture, delle cose, no? In realtà, il fatto che lui metta implicitamente, perché questa è una cosa implicita, ma si serve sempre a far riflettere, queste linee che sono il limite di variazione in basso e in alto dell'edificio, e sono quelle che poi ti fanno scattare questa idea qua, beh, allora io queste qua le faccio così, capito? Però non ti viene manco in testa. In qualche maniera tenere presente che c'è un margine di variazione è molto importante, perché non tu sei troppo, capito? Ce la fai. Allora, facciamo un esercizio propedeutico, d'accordo? Siccome è traumatizzante fare questo sul tuo edificio, facciamo un passaggio intermedio prima, e che è molto semplice. Cosa è? È guardare un edificio che a te ti interessa e che ti piace in qualche maniera, e che in qualche maniera può essere ispirante, no? Perché tu non lo fai per l'opposto autentico, uno che abbia fatto parte del tuo campionario, che hai fatto prima le esercitazioni precedenti con i compagni di strada, o qualunque cosa che ti sembra comunque interessante, e tu lo applichi a quello il lavoro, cioè lo fai come analisi invece che come progetto. Mi prendo l'Accademia di Danimarca, per dire. Perché mi prendo l'Accademia di Danimarca? Perché in qualche maniera io sento una assonanza con una cosa che voglio fare. Io non mi prendo l'Accademia di Danimarca se io voglio fare il polipo blog, che ne so. No, mi prendo l'Accademia di Danimarca perché io sento un'assonanza, giusto? Dopodiché che faccio? Semplice, mi faccio lo scheletro. Cioè, cerco di capire qual è lo scheletro dell'Accademia di Danimarca. E dopo che faccio? Dopo mi disegno, mi schizzo la silhouette, il chiaroscuro, l'attacco al cielo, l'attacco a terra e il ritmo. Fine. Lo applico a quello, applico le categorie, quindi lo schermo a quello. Facendo questa cosa è una cosa propedeutica che comincio a, diciamo, una cosa è che ne parlo io. Così. La parte entra, l'altra esce. Un'altra cosa è che lo devo fare direttamente sul mio progetto, in cui ho un mare di incertitudini già folli di per sé, poi mi dice questo, fa pure questo, no, io voglio avere la pianta, prof. Il problema non è così, perché le cose si pensano, diciamo, insieme, perché se voi vedete questa cosa, voi capirete che Sauer, una volta che ha preso questa scelta qua, per fare le torri, a quel punto lui ha modificato la pianta in maniera da avere elementi di servizio in facciata per potersi permettere di fare il ripieno. Quindi non è che la pianta entra in rapporto a quello che poi modifica la pianta rispetto a una cosa di questo tipo. È tutto così in architettura, perché è un sistema, non è una cosa, capito? È così, c'è poco da fare. Quindi, ahimè, puoi avere la pianta a un certo punto, non fa niente, adesso vi lanciate in quest'altra piscina. Alcuni architetti partono direttamente da questo. Una volta gli architetti facevano prima questo e poi qualunque altra cosa. Ci sono anche altri architetti che fanno prima questo e poi qualunque altra cosa. Cioè, dipende. Allora, applicate questo, diciamo, a un esempio comparabile che vi interessa per allenarvi. Dopodiché che fate? Dopodiché fate lo scheletro del vostro e provate a fare qualche iterazione, d'accordo? Provate a fare qualche iterazione per mercoledì. Magari saranno molto rudimentali, ma noi non facciamo proprio revisione se non avete lo scheletro e non avete almeno iniziato questa cosa. O meglio, diamo le priorità a questi, no? Perché abbiamo interesse di disseminare questa cosa. È chiaro? E questo deve partire già da mercoledì, in maniera che tutto questo diventi attivo, non è letteratura. Se voi girate i blog degli arcani, le vedrete tutte queste cose, perché le vedete tutte queste cose. Adesso qua ce ne sono a centinaia. Questa non perché sia brillante o meno qualunque cosa, ma questo qua, vedete, qua vi fa vedere la griglia, o perlomeno i fili fissi, di quali erano i fili fissi del suo edificio. Poi come lei ha ragionato sull'elemento della silhouette, che evidentemente in questo caso diventa abbastanza importante per come caratterizza poi l'edificio finale, vedete? Su questo che tipo di chiaroscuro ha messo, che tipo di ritmo ha messo, che tipo... Questo qua tu lo vedi come soluzione, non lo vedi come ricerca. D'accordo? Lei qua ti rifà vedere il risultato della ricerca, no? In realtà dovete immaginare che tutte queste cose, non è che lei immediatamente è arrivata a questa silhouette, immediatamente ha capito come fare il chiaroscuro, né che questo sia la silhouette migliore del mondo, il chiaroscuro migliore del mondo e tutto. Però come tutto in qualche maniera, le categorie, le capite che questo stiamo lavorando, fa parte della vostra famiglia, diciamo, no? Vedete per esempio qui l'attacco al suolo che ha deciso che deve avere un ruolo in questo edificio, l'attacco al suolo, no? Lo capisci? E vedete come tutto, come dire, tutto è concentrato su un prospetto in questo caso, no? Ma in realtà lo capite che una volta capito l'approccio concettuale poi lo applichi anche agli altri, no? Magari uno viene un po' meglio, però la logica è sempre uguale. Se voi vi interessa e vi mettete a navigare sui blog degli scorsi anni, vedrete che ciascuno studente ha fatto questa ricerca, che è anche una ricerca faticosa, ma secondo noi è molto importante che sia fatta, anche perché è fatta all'interno di un metodo e che quindi, diciamo, sostanzialmente vi rimane. Questi qui, vedete, cosa sono? In una fase avevo soltanto le vecchie cose mozambicane, che erano queste. E quindi, vedete, qua io avevo ritrovato queste vecchie cose per far capire questo metodo. Vedete, questi erano i fili fissi, i fili variabili del suo edificio, come loro cominciavano a giocare, come per esempio questo elemento del corpo scala, che evidentemente faceva parte dei fili fissi, a poco diventa un elemento su cui tu puoi giocare, eccetera. Insomma, tutto il ragionamento di come si sviluppa. Non è detto che questo sia un capolavoro in un senso o nell'altro, però quando lo vedi lo capisci che c'è una ricerca, cioè non è che nasce perché questo l'ha copiato da un altro, cioè lui non l'ha copiato da un altro, questo non è copiato da un altro, come spesso avvengono le cose di studenti di architettura. Questo è un progetto generato all'interno di una serie di categorie, e queste categorie sono messe in gioco e lo vedi come è fatto. Naturalmente questo si adatta sia agli edifici tradizionali sia agli edifici anche, diciamo, come dire, più contemporanei, più edifici paesaggio. Funziona uguale, non è che non funziona, funziona lo stesso concetto della scacchiera. Uno un po' deve capire che tipo di cose fa. Quindi questi ho messi due soltanto anche per non creare questa paranoia degli esempi, però è una cosa che è sempre stata fatta. Ecco, alcune foto prese rapidamente, vedete, questo è un altro filo fisso e questo è uno che comincia a ragionare sull'elemento del chiaroscuro e della silhouette con il filo fisso. Queste sono cose, diciamo, prese in aula tout court, che non hanno particolare, diciamo, cioè non è che sono semplificative per... Sì. È un quarto d'ora che parlo e loro non vedono le cose. Va bene. Comunque appartengono a queste cose qua, ok? Allora, capito questo, e abbiamo quasi finito, quasi, allo stesso tempo la lezione di oggi, siccome è l'ultima lezione di oggi, l'ultima lezione dell'anno, da adesso in poi ci sono soltanto revisioni, qua ci sono delle piccole cose che io ieri sera non ho, farò delle piccole modifiche, ma sono piccole. Allora, questo più o meno segue quello dell'altro anno. Io non mi sono reso conto che ho aggiornato alcune cose, alcune no, lo farò con più calma, ma la sostanza è analoga. Cioè, noi a questo punto abbiamo due momenti, diciamo, finali. Uno, abbiamo il prefinale, d'accordo? Abbiamo fatto un intermedio il 28 maggio, d'accordo? Adesso facciamo una seconda presentazione il 25 giugno, che però è ancora più formale, cioè fa l'esame chi lo fa, chi passa questa cosa. No, di norma, insomma, chi è stato in questo laboratorio non ha particolari problemi a fare questa cosa, perché di nuovo il check è in particolare sul fatto che ci siano le componenti, no? Quindi insomma, o uno ha già mollato, più o meno il trend è questo, cosa che in qualche caso, ahimè, è avvenuto, oppure grosso modo uno ce la fa. Comunque questo è il prefinale, che vuol dire, non lo so come li chiamano gli altri laboratori, queste, una preconsegna, non so come... Ecco, esattamente, e corrisponde a questo momento per noi, quindi noi vi firmiamo le tavole e procedete negli ultimi 20 giorni di lavoro. Siccome il laboratorio è per noi veramente quello che lo è stato per tutti voi che siete qua presenti, o per la stragrande maggioranza, cioè una impresa che si fa insieme, che si porta insieme da quando abbiamo cominciato il 25 marzo al 20 luglio circa in cui ci lavoriamo, non è, diciamo, per chi c'è non è un grave, non è una cosa così traumatica, per chi non c'è ognuna di queste tappe rivelano quanto sei attardato e quanto diventa praticamente impossibile. Allora, in questo caso noi facciamo, anche se brevemente, una breve presentazione di ciascuno, in questo caso, quindi diciamo tutti hanno 3-4 minuti, 5 minuti massimo per parlare del proprio progetto e noi giriamo, no? Gaetano, Rosetta, io, probabilmente anche la Morlacchi e Carratù, speriamo che ci siano. Comunque facciamo questo, in questi 5 minuti voi fate questa... attacchiamo le tavole, dobbiamo attaccare le tavole, attaccheremo un giro per la in parte qui, in parte nei corridoi, vediamo come fare, ma devono essere attaccate come saranno attaccati i giorni degli esami, uguale, quindi è questo meccanismo. Che cosa succede? Qua c'è scritto tutto. Sostanzialmente il lavoro è diviso in capitoli da un certo punto di vista, no? E ogni capitolo è indicato con una lettera. Il capitolo o lettera può essere una tavola, no? O può essere più di una tavola. A volte per fare, non è detto che sia una tavola, può essere più di una tavola. Mi sembra che in questa presentazione noi già la facciamo. Dunque, di norma noi facciamo il finale in formato A1, Io in questo caso, pensando sempre allora, leggiamo così, è più semplice. La presentazione è una consegna formale, indispensabile al completamento del corso. Nelle presentazioni dovranno essere presenti in maniera aggiornata i materiali già discussi alla presentazione precedente, cioè quella di maggio. Ciascun argomento A, B, C, D può essere sviluppato in una o più tavolette a tre. Naturalmente le tavolette possono essere accoppiate se si disegna per un disegno più grande, per esempio due tavolette a tre, eccetera. Io la mia idea è sempre stata che il modulo a tre fosse più facile ed economico per voi, ma se voi volete diciamo direttamente prendere un stampare direttamente più grande su due a, perché il finale lo facciamo in A1 noi di norma, no? Le tavole finali in genere noi le facciamo su A1. Se per qualche ragione a voi questo sistema modulare vi dà fastidio e volete lavorare direttamente su un formato un po' più grande, va bene uguale. L'unica cosa che voi dovete capire è che non saranno poi queste le tavole finali, d'accordo? I materiali saranno questi, ma non la versione finale, quindi le potete un po' organizzare come volete. Io credo che questo sistema della 3 sia il più pratico, siete d'accordo? È il più pratico e il più economico. Esatto, più flessibilità, quindi direi di tenere sempre questo sistema a tre, eccetto che quando ci serve ovviamente le montiamo in più di uno. Ecco, io qua vi ripeto questa cosa e ve l'ho scritto già due o tre volte. Attenzione, controllate che il progetto sia pubblicato nell'Urban Voice corrispondente. Credo che l'abbiate fatto quasi tutti, ma se qualcuno di voi non l'ha fatto, ricordatevi, io l'ho scritto anche qua un'altra volta, con testo informativo. Cioè voi dovete fare altro che scrivere un commento, l'avete fatto quasi tutti, no? Chi non l'ha fatto ancora? Cioè, che area hai tu?
La 47.
La 47. Allora, teoricamente andiamo qua. Ecco, qui ci abbiamo visualizzato un commento, no? Eccolo qua. Qui abbiamo, questo è dell'altro anno, Giulia Menditto. Chi fa l'area 1 quest'anno? Scusate, mi sono sbagliato. Chi fa l'area 1? Nessuno? Da questo? Non l'abbiamo messa, infatti, da questo non c'è. Allora, vediamo qualche altro, così capiamo, questa è una cosa semplice. L'area 2, chi fa l'area 2? Non c'è. La 3, chi fa l'area 3? C'è. Ci sono persone che fanno l'area 3? Ecco, allora, vediamo. Se hanno fatto l'area 3, quello che non ci aspettiamo è di vedere dei commenti qui, in cui c'è esattamente scritto Mattia Trampa, esattamente quello che ci aspettiamo di vedere, e cioè 2014 Urban Voice è un American Quarter House, per cui sappiamo che cos'è, è un centro ippico specializzato, eccetera. Lui è Mattia Trampa e ha anche l'indirizzo email e ha soprattutto questo. Noi che cosa facciamo? Però lo facciamo, diciamo, nelle prossimità dell'esame finale. Diamo un'occhiata a questa cosa. Vediamo che effettivamente c'è il progetto, e Mattia sta finendo questo progetto, se no è tutta fatica sprecata. Prendiamo questa cosa, cancelliamo il suo commento, no? E lo inseriamo qua, vedi? Tra i progetti principali che fanno la storia dell'area. Quindi da là lo prendiamo e lo trasferiamo là. Se per qualche ragione Mattia Trampa non ha fatto questo, noi non siamo in grado di inseguire 60 persone, per dire hai fatto il commento o non hai fatto il commento, ma è come se tutta la tua storia di relazione con quest'area sia persa da questo link, capito? E invece così è viva da tutti i punti di vista, è viva per la storia del corso, è viva per le possibili azioni che vogliamo fare su quest'area e tutto, ecco perché è così importante. Quindi in questo caso non c'è nessun problema, queste tre persone l'hanno fatta, l'ha fatto Claudia, l'ha fatto Gianni Vertigara, eccetera, però ecco, se non l'avete fatto, fatelo. Vuol dire andare lì, fare il commento e farlo con quella modalità là. Fine. Ok? Credo di sì. Non c'è scritto? No, ci sarà scritto. No, c'è scritto. Eccola qua, portate la scacchiera. No, me lo devono portare, certo lo devo portare. La presentazione la consegna, adesso ci sarà scritto da qualche parte, se no lo scegliamo. Attenzione, controllate che il progetto sia pubblicato. Tutte le tavolette porteranno questa dicitura, che adesso cambio un attimo, perché ovviamente l'altro anno non l'avevo notato che non l'avevo cambiato, e vi dirò la struttura cosa. Allora, voi dovete fare una presentazione di 5 minuti a persona, preparate con attenzione per far sapere con insperata precisione cosa fate e perché, qual è il vostro bank spaziale e perché, qual è il concetto ambientale dell'edificio e perché. Alcuni progetti al solito saranno scelti per la cosa finale. Naturalmente anche il prefinale è pubblicato sul blog, per la solita ragione di tutte. Allora, il primo capitolo logico è il concept dell'edificio dal punto di vista del programma e quindi queste informazioni, altri argomenti pertinenti. Il secondo, le scelte dell'edificio dal punto di vista del contesto, le scelte dell'edificio dal punto di vista dell'ambiente, ambientale e bioclimatiche, quindi queste sono alcune cose, se magari nel frattempo con i professori o in altre mode sono diventate diverse, mettetelo. La presentazione della caratteristica chiave dal punto di vista spaziale, cioè il blank, la presentazione della vostra organizzazione chiave dal punto di vista distributivo, sono tutte cose che voi sono state progressivamente richieste, non è che sono nuove, ognuna di queste già c'ha un suo precedente. Il problema è che a poco si focalizzano, diventano un po' più precise, perché diciamo il processo è questo di successiva specificazione. La presentazione della vostra organizzazione chiave dal punto di vista espressivo, quello di cui abbiamo parlato oggi. Quindi, diciamo, a livello minimo le categorie sono A, B, C, D, E, F, sono 6. Quindi il minimo possibile sono 6 tavolette a 3. In realtà è naturale che ne siano di più. La parte in cui siete, molti di voi, ancora, diciamo, deboli o più deboli, sono A, l'organizzazione delle piante. Cioè, in realtà le tre aree molto forti sono, molto spesso queste piante sono abbastanza molto schematiche ancora. Prima di diventare piante almeno al 200 accettabili, che più o meno la scala nostra ci dovete lavorare. L'area espressiva è completamente da fare, la stiamo diciamo, praticamente iniziando ad affrontare oggi, e le scelte volumetriche sono scelte abbastanza importanti, ecco perché nelle parti precedenti insistevamo perché aveste questi plastici per visualizzare voi. E per visualizzare insieme com'è questo, diciamo, questo edificio. Quindi, nella sostanza, noi adesso iniziamo un ciclo importante, molto importante di revisioni. Io credo che per logica non è bene far intervenire di nuovo Carratù e Morlacchi, sicuramente non questo mercoledì, forse neanche il proprio lunedì. Dobbiamo cercare di dare un'accelerata, diciamo, importante nel settore formale e in queste altre cose, e quindi oggi è il giorno 9, abbiamo tempo per procedere così e poi una volta fatto questo procedere all'esame con buoni risultati, però insomma non possiamo stare a girarci i pollici, insomma siamo nella fase di accelerazione del risultato, come in qualunque corso. Poi una cosa è fare le lezioni e un'altra cosa è studiare per fare l'esame, o in questo caso per fare il laboratorio. Quindi, siccome il laboratorio si fa in questo mese e mezzo, in questi 40 giorni, qui c'è poco da scherzare, insomma, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Ok? Allora, ci vediamo mercoledì con queste roba, a cominciare dalla scacchiera e le varie cose, spiegateli a chi non ci sono, che avranno... Io cercherò di aggiornare.